è finalmente il giovedì dei Concordi alla radio, quindi uno spazio culturale organizzato in collaborazione con l'Accademia dei Concordi, la preziosissima Accademia dei Concordi di Rovigo. E questa mattina a chiacchierare con noi c'è Anna Maria Bernardi, la dottoressa Anna Maria Bernardi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io la presento, mi fermi se sbaglio qualcosa. Lei è laureata in medicina e chirurgia a Padova, specialista in ematologia, nefrologia, medicina interna, endocrinologia, scienze dell'alimentazione e nutrizione clinica. È stata primaria del reparto di nefrologia e dialisi e di dietetica e nutrizione clinica e dei disturbi del comportamento alimentare di Rovigo, Adria 300. È stata professoressa presso la facoltà di medicina e chirurgia e scuole di specializzazione mediche dell'Università di Padova, direttore sanitario provinciale di Avis e Aido, socia fondatrice del Sor Optimist Club di Rovigo, e all'interno di questo stesso club ha ricoperto anche diversi ruoli, anche di carattere nazionale, autrice di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e ha ricevuto il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica nel 2005 e attestato di Benemerenza al Merito della Sanità Pubblica nel 2006, nonché socia ordinaria, giusto, dell'Accademia dei Concordi. È corretto?
Esatto, tutto corretto.
Tutto corretto, bene, bene. Però noi questa mattina siamo qui a parlare di una di un'iniziativa di divulgazione, mi sento di dire, che è secondo me molto interessante e anche molto simpatica. Si parla di coronavirus, che di per sé non è un argomento simpatico chiaramente, però se ne parla in un modo molto accattivante proprio dal punto di vista comunicativo, ed è l'alfabeto del Covid. Non so se ce lo vuole un po' raccontare, da dove nasce l'idea.
Sì, dunque, proprio attraverso il Sor Optimist, di cui faccio parte ormai da oltre 40 anni, appunto, nel quale ho una parte importante per portare avanti tutte le conoscenze sulla medicina di genere e su tutti gli altri aspetti della medicina, ai primi di marzo del 2020, con l'inizio del lockdown, appunto, di questa pandemia, abbiamo deciso di attivare tutte le socie appartenenti alle varie categorie, che sono tutte donne manager impegnate a livello di tutti i livelli della società, e abbiamo fatto dei gruppi WhatsApp, soprattutto tra le professioniste mediche, attraverso i quali si potevano scambiare delle notizie non solo tecniche e professionali, ma anche stati d'animo ed emozioni e paure per la pandemia in corso. Okay. Tenga conto che nel Sor Optimist nazionale ci sono oltre 800 donne medico distribuite nelle varie specialità.
Certo.
E quindi questi gruppi si sono molto attivati, sono stati molto seguiti, c'erano naturalmente, quasi tutte hanno aderito, e poi man mano che tutta questa situazione di lockdown, questa pandemia andava avanti, che si sentivano notizie contrastanti, poi anche tutte le interviste che sono state fatte ai colleghi virologi, infettivologi, epidemiologi, statisti, così, notizie anche che potevano un po' confondere le idee nella popolazione, abbiamo deciso appunto di mettere insieme questo fascicolo, un opuscolo, cercando di chiarire le idee sui vari aspetti della pandemia e su tutte le caratteristiche del virus e della malattia che questo induce. Ed esatto, è uscito questo alfabeto del Covid-19, un opuscolo che è stato divulgato sia sui social che anche a livello nazionale e internazionale, perché è stato tradotto anche in inglese, e per le socie europee. Tenga presente che appunto il Sor Optimist è un'organizzazione a livello internazionale che raccoglie oltre 100.000 socie nei vari continenti.
Ho capito.
E a conclusione appunto di questa nostra iniziativa abbiamo prodotto questo fascicolo che si chiama appunto Alfabeto del Covid, del Covid-19, dove per ogni lettera è stato sviluppato l'argomento in modo tale che sia che si possano comprendere bene tutte le varie caratteristiche e i vari aspetti di questa pandemia.
Ecco, io l'alfabeto ce l'ho qui davanti e tratta veramente quasi tutti, se non tutti, forse anche di più di tutti gli argomenti di cui abbiamo sentito parlare in questo periodo. Quindi
sì,
io magari
mettiamo a fuoco quelli che ci possono interessare di più, sì, che possono essere più utili agli ascoltatori.
Sì, senza dubbio. E quindi sì, io non so, decida lei se partiamo proprio proprio dalla A, se insomma io andrei in
partiamo
ordine.
Partiamo dalla A e magari poi connettiamo magari le altre, cioè gli altri aspetti, sì, man mano che andiamo avanti, perché adesso subito dopo la A c'è la B di bambini, parliamo invece di contagio, ecco, così okay, cerchiamo un attimino di raggruppare le cose.
Ok, sì, la A era di asintomatici, poi B di bambini, C, sì, di contagio.
Sì. E quindi, allora, se vogliamo cominciare appunto a declinare quell'alfabeto, su questo appunto parliamo di asintomatici, parliamo dei bambini, la dieta, l'età, il sesso, come mm-hmm, può influire sull'età e il sesso la presenza di questo, i farmaci che sono stati provati, oppure quelli che avevamo già e che abbiamo cercato di usufruire in questo periodo, naturalmente mm-hmm, sperimentando situazioni che prima non si conoscevano e quindi magari facendo anche qualche errore.
Certo.
Poi dopo quello che succede in gravidanza, quello che succede negli ospedali, via via. Comunque cominciamo con quella che è la cosa più facile, più semplice da capire, mm-hmm, che forse non tutti hanno presente, che cosa si intende per asintomatico e perché l'asintomatico può essere contagioso. Mm-hmm. L'asintomatico è un soggetto che non è ammalato, però ha in sé il virus e che può trasmettere alle persone con le quali viene in contatto. C'è il portatore sano che non ha un'infezione vera e propria ancora, un portatore in incubazione il quale appunto può avere questo virus ma non ha ancora sviluppato la malattia, quello convalescente dopo che l'ha sviluppata, che però potrebbe essere ancora contagioso. Mm-hmm. Quindi ci sono questi asintomatici puri, che poco contagiosi perché hanno una carica virale molto bassa, mentre invece i soggetti in fase di incubazione che hanno però la malattia da pochi giorni sono più contagiosi, mm-hmm, e invece quelli che hanno avuto la malattia, che però hanno ancora il tampone positivo, tanto per parlare di cose che tutti ormai conoscono,
sì, certo,
che sono clinicamente guariti ma possono risultare ancora positivi.
Mm-hmm.
E a questo proposito parliamo allora di contagio, cioè il contagio come avviene? Avviene per un contatto stretto con la persona sintomatica, asintomatica, mm-hmm, o sintomatica, oppure asintomatica che diventerà poi positiva o già asintomatica, che abita nella stessa casa, oppure per un contatto diretto come una stretta di mano o un abbraccio o un bacio, mm-hmm, che purtroppo sappiamo che in questi periodi sono stati causa appunto di contagi anche piuttosto importanti.
Certo.
Una persona che abbia avuto un contatto non protetto con le secrezioni di un paziente, soprattutto questo per quello che riguarda gli operatori sanitari,
mm-hmm,
una persona che abbia avuto un contatto diretto a faccia a faccia con meno di 2 metri di distanza attraverso le goccioline di sudore, le cosiddette droplet, che sono, sì, in inglese, vuol dire in inglese droplet, in italiano goccioline di sudore, che girano a una velocità altissima quando uno le emette con uno sternuto o anche parlando, e quindi facilmente raggiungono a distanza di un metro e mezzo anche la persona che è di fronte.
Mm-hmm.
Naturalmente,
certo,
una delle persone, quelle che sono più che possono avere maggiore contagio, sono gli operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta,
certo,
alle persone, a persone contagiate. Mm-hmm. Poi dopo anche quelli che viaggiano seduti in treno, in aereo, in qualsiasi altro mezzo, entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un soggetto col coronavirus. Naturalmente questi, una volta che siano stati individuati, devono sottoporsi a una quarantena che all'inizio era di 14 giorni, poi è passata a 10 giorni, adesso è di 5-6 giorni,
mm-hmm,
non so, queste sono in base anche naturalmente ai vari DPCM che si sono,
certo, susseguiti,
che sono da mano susseguiti.
Mm-hmm.
Tornando appunto invece al discorso dei bambini, sul primo diciamo che fortunatamente i bambini durante questa pandemia non hanno avuto molti contagi,
mm-hmm,
prima di tutto perché il contagio maggiore si ha negli ospedali dove appunto ci sono le persone infette, questi di solito vengono tenuti fuori dagli ospedali, forse no, sono stati più protetti rispetto alle persone adulte,
mm-hmm,
però c'è anche una situazione di tipo anatomico e fisiologico diversa nei bambini, perché sembra che loro, anzi è stato studiato sicuramente, mm-hmm, che c'è qualcosa di diverso in loro, in quanto l'organismo risponde al virus in maniera diversa, perché è stata riconosciuta nei bambini una minore presenza, soprattutto a livello nasale, mm-hmm, di alcuni recettori che praticamente catturano il virus nell'adulto, mentre invece il bambino ne ha pochi e quindi praticamente il virus si trova come una barriera e non riesce ad entrare.
Ah, ok.
Ecco.
Interessantissimo.
Mm. si chiamano i recettori ACE, cioè l'ACE vuol dire converti un enzima che converte mm-hmm. appunto delle sostanze che appunto bloccano l'ingresso del virus attraverso la mucosa nasale, che certo. è la via d'ingresso principale per il virus per il coronavirus e anche per gli altri virus influenzali.
Certo.
Invece quello che i bambini hanno sofferto in questo periodo, non tanto la malattia quanto l'impatto psicologico con la comparsa di disturbi di ansia, depressione, ossessione, mm-hmm. fobie, psicosi, disturbi alimentari, disturbi del sonno e disturbi post-traumatici che sono stati oggetto di vari studi e per i quali anch'io stessa qui nella nostra zona nel Polese ne ho fatto un opuscolo per i bambini appunto per il comportamento durante la pandemia sia per i bambini che per gli adolescenti. Questo l'abbiamo divulgato ancora qualche mese fa mm-hmm. tra le scuole con degli incontri in DAD con le maestre, con le professoresse, appunto abbiamo dato anche loro una specie di decalogo di come devono comportarsi.
Certo, una questione molto importante e molto delicata.
E anche quello è un argomento che abbiamo divulgato, insomma, che è stato tramite la Commissione per l'opportunità qui nel Comune di Rovigo. Mm-hmm.
Ottimo, mm-hmm. ottimo.
Ecco, poi andiamo invece sulla D, che è una mm-hmm. cosa molto interessante, del quale io mi sono interessata, perché appunto ho scritto anche trattati di nutrizione clinica, cioè come dobbiamo comportarci con la dieta. Purtroppo durante il lockdown ci siamo trovati a casa e abbiamo magari mangiato un po' di più, mm-hmm. le donne avevano più possibilità di fare le torte, la pasta fatta in casa, tutte cose, quindi c'è stato un po' un incremento ponderale. Questo non va tanto bene, perché appunto si è visto che le persone obese nel momento in cui prendono la malattia sviluppano una malattia molto più importante, perché purtroppo nell'obesità comporta delle alterazioni metaboliche endocrine le quali appunto possono favorire l'ingresso del virus e una malattia più grave.
Certo.
E quindi naturalmente il fatto che durante il lockdown qualcuno si è cresciuto di peso e poi si è preso la malattia è stato una caratteristica un po' peggiorativa nello stato di salute.
Certo, infatti,
allora cosa possiamo mangiare? Cioè quello che dovremmo mangiare tutti i giorni, che dovremmo una dieta corretta sarebbe la nostra dieta mediterranea, che però mm-hmm. era buona fino a qualche anno fa, un po' le nostre abitudini si sono un po' americanizzate, cioè anche mm-hmm. noi snack, tramezzini, panini, non so, io mi ricordo che quando sono andata a New York la prima volta mi sono meravigliata di questi che a mezzogiorno per strada con il sandwich, con questo, poi mm-hmm. dopo si trovavano rifiuti da tutte le parti, così, cioè non è una buona abitudine. Si è visto ormai, la dieta mediterranea è stata anche detta patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e quindi è stata riconosciuta come una dieta che è caratterizzata da un discreto apporto di frutta, verdura, legumi, grassi monoinsaturi, pesce e anche moderate quantità di vino rosso, soprattutto, che è molto più benefico di quello bianco, basso mm-hmm. consumo di carne, quindi una dieta bilanciata che ha un'azione anche antinfiammatoria e anche immunomodulatorie, che quindi include anche varie vitamine C, D, E, che sono le più importanti per il sistema immunitario, e giovano al mantenimento di uno stato nutrizione equilibrato. Questo naturalmente è importante non solo per la prevenzione del coronavirus, ma per qualunque tipo di malattia, soprattutto le malattie metaboliche.
Certo.
La vitamina C è importante perché appunto quelli che ne sono carenti hanno delle grosse alterazioni del metabolismo, è efficace in varie malattie respiratorie compreso il Covid, e le dosi raccomandate sono di 2 grammi al giorno mm-hmm. fino a un massimo di 2 grammi al giorno, che sarebbero 2 arance e una spremuta di limone, per dire, non è una okay. cosa tanto grossa da fare,
certo.
però insomma è importante.
La
vitamina D addirittura è stata riconosciuta quasi come prevenzione del coronavirus, di questa malattia, perché si è visto che i pazienti che entrano ricoverati anche con forme gravi di coronavirus hanno dei valori molto bassi mm-hmm. di vitamina D. Questa infatti, la vitamina D riduce il rischio di infezioni e soprattutto a livello respiratorio induce tutta una risposta del sistema immunitario molto importante. Infatti questi soggetti vengono trattati nella fase acuta della malattia del coronavirus con dosi altissime di vitamina D, mm-hmm. addirittura anche 100.000 unità al giorno,
certo.
in modo tale da cercare di favorire la risposta immunitaria migliore.
Mm-hmm.
E qui le dosi raccomandate sono di 600-800 unità al giorno, In genere purtroppo la nostra popolazione, soprattutto anche in Polesine, ma poi a livello nazionale, è sempre carente di vitamina D, nonostante che noi abitiamo anche vicino al mare. E quindi soprattutto non solo sulle donne dopo la menopausa, ma anche sugli uomini è importante l'assunzione di questa vitamina, perché purtroppo qui i cibi riusciamo a introdurne poche, anche perché è una vitamina liposolubile e quindi uno ha paura che gli cresca il colesterolo se mangia il fegato, se mangia il burro così, certo. E quindi ne restiamo carenti.
Certo.
Altra importante è la vitamina E, che è un antiossidante, sempre per questo liposolubile, quindi che è presente sui grassi. E quindi anche questa è importante, la sua assunzione, e si trova soprattutto sui cibi grassi, come ho detto, burro, olio, strutto, però anche questa viene presa un po', viene presa poco per via dei problemi di dislipidemie, certo. E negli adulti il suo fabbisogno serve intorno ai 15 mg al giorno, tollerata fino a 1000, però anche questo, soprattutto negli anziani, c'è bisogno di dare un supplemento.
Ok.
Non parliamo poi di quando parliamo di vegetariani o di vegani, che quelli ne avrebbero un supplemento, lasciamo stare.
Ok. Va bene, quindi insomma, di come dieta, perché è importantissima per...
importantissima per l'equilibrio generale dell'organismo, ma soprattutto
più,
in questo periodo,
certo.
Di fare una dieta adeguata alla famosa dieta mediterranea, e soprattutto non eccedere nelle calorie, cioè di mantenersi in peso forma, perché purtroppo l'obesità è un fattore di rischio in più per il coronavirus.
Certo. E quindi proseguiamo nel nostro
ecco che qui in realtà il sesso, cioè naturalmente purtroppo ormai lo sappiamo che maggiormente colpiti sono gli anziani deceduti per Covid, come segnalano i vari report, è di circa 80 anni, una mediana di 82 anni. La malattia però, fortunatamente per noi, ha colpito meno le donne degli uomini. Le donne sono intorno al 40% quelle, i morti per il coronavirus di donne, contro il 60% degli uomini. E questo sembra dia dovuta per una risposta immunitaria diversa da parte delle donne, soprattutto in età fertile, perché hanno una maggiore reattività alla carica antigenica legata alla diversa situazione ormonale. Difatti la donna in età fertile ancora ha un mucchio di estrogeni, gli estrogeni hanno un effetto benefico a tutti i livelli, anche a livello osseo per le protese dell'osteoporosi, ma questo vantaggio però scompare dopo la menopausa. Quindi purtroppo appunto c'è questo svantaggio dalle porte, e un vantaggio rispetto agli uomini nell'età fertile. E infatti le donne morte dopo aver contratto il virus hanno un'età media più alta rispetto agli uomini.
Certo.
Comunque a quel punto lì, però, dopo i 70 anni, praticamente i 70-75 anni, le percentuali si equivalgono.
Si assomigliano, certo.
Ecco, un altro capitolo invece molto complesso e molto discusso è quello dei farmaci. I farmaci che sono stati proposti, le eparine, che anche queste vanno bene, le eparine a basso peso molecolare, parliamo di terapia, non parliamo di prevenzione,
sì.
Qua, cioè quello che si fa negli ospedali e quello che man mano i colleghi e tutti i vari specialisti sono riusciti a mettere a fuoco dopo aver provato tutte le varie terapie, perché quando è cominciata la pandemia, naturalmente di fronte a questo virus che era nuovo, ci si è trovati impreparati, allora si sono usate le armi che uno aveva
a disposizione,
in base alla sintomatologia, perché dice, beh, ho operato le parine, perché purtroppo si è visto che alcuni soggetti sviluppavano delle trombosi da tutte le parti. Adesso io purtroppo ho verificato dei casi, un soggetto in terapia intensiva ha cominciato ad avere trombosi alle gambe, ha cominciato ad avere trombosi, embolie polmonari e tutto, allora questa è l'eparina, è una terapia per le trombosi, quindi cioè non si è scoperto niente, abbiamo usato quelle poche armi
ciò
che
avevamo a disposizione, certo.
Antibiotici, vari tipi di antibiotici naturalmente, perché oltre che l'infezione da coronavirus, quando il polmone, soprattutto a livello polmonare, quando il polmone è colpito dal virus, quindi è più debole, quindi si innestano anche altri germi, altri batteri, e quindi antibiotici per curare questi, poi antivirali, quelli che avevamo, che però non tutti erano adatti a questo tipo,
certo.
Di virus. Poi la famosa idrossiclorochina, quella di Trump,
sì,
che
sì,
è un farmaco antimalarico a effetto antivirale attraverso altera il pH delle cellule e quindi determina la fusione e impedisce la fusione tra il virus e la cellula, cioè impedisce in qualche modo che il virus entri nella cellula.
Certo.
Il cortisone, che anche quello è stato usato perché uno scusi, dei principali antinfiammatori, potente antinfiammatorio, anche quello naturalmente ha avuto il suo effetto nei casi più gravi.
Okay.
E infine gli anticorpi monoclonali, che sono direi la parte più importante adesso della terapia, che vengono usati anche qui in Polesine, sono stati usati proprio 2 o 3 giorni fa in alcuni pazienti che conosco, con dei risultati eccezionali, che sono delle proteine prodotte dal nostro sistema immunitario e però fatte con la bioingegneria, che ci difendono da qualcosa che giudica pericoloso. Quando ad esempio entriamo in contatto con un virus, gli anticorpi vanno a legarsi a questo,
e
questi anticorpi, che sono gli stessi che praticamente produce l'organismo quando ha la malattia oppure non la produce quando è in fase acuta, vengono somministrati per via endovenosa, una o due somministrazioni al massimo, e bloccano completamente la malattia. Nel giro di 4-5 giorni il paziente guarisce.
Certo.
E alla fine i vaccini, di cui magari parliamo un po', potremmo parlare
sì,
un po' con...
Anche perché vedo che il tempo si sta divorando. Esatto, allora, sta volando veloce, anche perché sono tanti temi molto complessi e molto interessanti.
La gravidanza, appunto, le donne gravide non sono colpite di più dalla malattia, perché durante la gravidanza ci sono delle reazioni immunologiche molto importanti, è una tempesta ormonale anche immunologica la gravidanza. Non ci sono stati decessi in donne gravide, non ci sono stati aborti. È importante che la donna poi dia il latte materno, perché attraverso il latte, se per esempio è già stata vaccinata, trasmette gli anticorpi, questo è stato visto in questi ultimi tempi. E naturalmente anche le donne gravide devono avere tutte le precauzioni di distanziamento e tutto, naturalmente ancora di più rispetto alle persone normali.
Certo.
Gli ospedali come hanno reagito? Gli ospedali purtroppo all'inizio della pandemia erano impreparati, difatti qua da noi c'erano state tutte le varie piani sanitari per cui erano stati tagliati posti letto dappertutto, ci siamo trovati sguarniti soprattutto per la terapia intensiva, difatti avevamo più di 5.000 posti letto a livello nazionale e purtroppo non erano sufficienti, quel tanto che insomma adesso dopo tutte le varie disposizioni siamo arrivati a averne il doppio, 10.000, che però ancora adesso a malapena riescono a sopperire, a sopperire le necessità. Accanto a questo purtroppo c'era il problema che c'era anche poca operatori sanitari e insomma adesso ne sono stati assunti, ma abbiamo avuto anche però anche molte difficoltà nell'approvvigionamento del materiale di protezione, e quindi ci sono stati oltre 300 morti medici, oltre 60 infermieri, operatori sanitari e farmacisti.
Sì, che sono numeri importanti.
Indagini diagnostiche che possiamo anche saltare, che ormai è conosciuto, sono il tampone faringeo, quello molecolare, che viene data la risposta nel giro di 2 giorni, il tampone antigenico invece rapido, che nel giro di un quarto d'ora uno sa se è positivo. Allora, se il tampone antigenico è negativo non è necessario fare il tampone nasale, se invece il tampone antigenico è positivo è necessario confermarlo con il tampone nasale. In più i test sierologici, che sono quelli che ci indicano se abbiamo avuto degli anticorpi, se abbiamo degli anticorpi presenti nel sangue, gli anticorpi IgM, che sono quelli della malattia attiva, invece quelli che ci proteggono dalla malattia a più lungo termine sono gli anticorpi IgG, si formano dopo circa un mese e mezzo, che dovrebbero durare, si spera, almeno 6 o 7 mesi.
Certo, beh, L di lockdown e M di mascherine sono ormai notissime.
Naturalmente che ha portato a un miglioramento dal punto di vista sanitario, però una grave crisi lavorativa ed economica che conosciamo.
Sì. Infatti ne parliamo ogni mattina.
Le mascherine, anche qui ci sono state tante contestazioni su non si usano, è bene soprattutto quelli che sono a contatto con i pazienti o che potrebbero venire a contatto, oppure le persone, gli operatori sanitari, chiaramente sempre, e tutti quanti le persone, a seconda questo naturalmente anche dei DPCM che venivano, lo stesso i guanti soprattutto per i sanitari, oppure per quelli che vendono alimentari, che è sempre bene che siano corretti. Il coronavirus, ne abbiamo parlato, ce ne sono 7 qualità. Allora, le prime 4 qualità, cioè coronavirus alfa e beta, sono quelle dell'influenza normale, gli altri su questi c'è la SARS, quella che, e infine il Covid-19 è quello di cui stiamo subendo le conseguenze.
Okay.
Ordinanze di PCM fino a giugno, quando io ho fatto questo lavoro, c'erano stati oltre 40, adesso saranno 80, perché sì, naturalmente sappiamo che ogni settimana ne salta fuori una.
Certo.
Il plasma iperimmune corrisponde praticamente agli anticorpi monoclonali, mentre gli anticorpi monoclonali sono sintetici, di sintesi, questo invece è il plasma che viene prelevato dai soggetti convalescenti almeno dopo 28 giorni della guarigione e viene dato come una donazione che fanno i donatori di sangue, messo da parte, centrifugato, inattivato e infuso nelle persone con patologia, con malattia del coronavirus molto importante.
Certo. Siamo arrivati proprio allo sgoccioli, quindi se riusciamo,
ecco, qualità
a proseguire...
di vita, ne abbiamo già parlato, quindi anche questo l'avevo già detto prima, negli obesi è importante, nelle RSA purtroppo siamo alla R, sappiamo che nelle RSA sono state molto colpite, grande solo in Lombardia oltre 4.000 morti e qui ci sono anche dei problemi di tipo legale. La stagionalità, sappiamo che anche il virus ha la stessa stagionalità delle altre patologie influenzali, cioè soprattutto nel cambio di stagione ci sono queste, e che poi dopo va a ondate. E la trasmissione, abbiamo detto come viene attraverso la saliva, il discorso della pandemia è universale, e a Wuhan con la W sappiamo che è nato il primo focolaio, da lì pian piano si è trasmesso, poi come si è trasmesso ancora è in discussione. E infine il paziente zero, che per noi in Italia è stato un paziente di Lodi, che nel 18 febbraio del 2020 ha avuto i primi sintomi. Una dottoressa di Milano, una certa Annalisa Malara, ha avuto l'intuizione di sottoporlo al coronavirus e attraverso di questo si è capito che appunto era affetto da questa patologia, e da lì pian piano è nata poi tutto il problema che sappiamo a livello nostro nazionale. E se le do i numeri del giorno 7 aprile, in Italia abbiamo avuto 3.532.000 contagiati con 107.933 morti. Questo è quello che possiamo dire.
Certo.
E abbiamo concluso.
E abbiamo concluso l'alfabeto, dove su alcuni punti, ahimè, causa tempo, siamo dovuti un po' scivolare. Esattamente. Però per chiunque fosse interessato, perché è un opuscolo veramente carino, quindi si può anche diffondere attraverso WhatsApp e tutto quanto. Dove può essere trovato?
Può mandarlo. Perché io anche, se vuole, le mando il PDF, così si può diffondere tranquillamente.
Ok, va bene, magari lo pubblichiamo anche noi sulla nostra pagina Facebook,
volentieri,
così
volentieri,
lo si diffonde, che è informazione in pillole, semplice da leggere, molto comoda, che poi con la scusa dell'alfabeto aiuta anche a tenere il ritmo, e quindi insomma un'informazione veramente completa, e c'è veramente tanto bisogno di informazione in questo periodo. Bene, quindi io innanzitutto ringrazio la dottoressa Anna Maria Bernardi per il tempo che ci ha dedicato, per averci aiutato nel leggere questo alfabeto e nel capirne sia le ragioni sia anche l'importanza, quindi veramente un ringraziamento di cuore.
Di nuovo buongiorno.
Grazie mille, buona giornata anche
a
lei.
Buongiorno.